Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Chiara Maria Gargiali che vi parla dai microfoni qui di Via Faleria in Roma. E naturalmente quando si sente questa sigla non si capisce mai se si deve avere paura oppure no, perché la tecnologia a volte spaventa, ma non spaventa lui. Diamo il buon pomeriggio a Marino Attini, ben trovato.
Grazie, buongiorno, ben trovati anche a voi. Io arrivo come un extraterrestre, così in un modo o in un altro. Oggi abbiamo cambiato anche tecnologia di comunicazione. Finalmente ho una cuffia e un microfono, per cui mi sento molto più a mio agio che attraverso la linea telefonica. Per cui un elogio anche ai nostri tecnici che hanno collaborato con me per questo miglioramento, diciamo, di qualità. Nella nostra trasmissione. Un salutone, un abbraccione a Chiara.
Sentivo che stavate infatti facendo qualcosina, credevo di vederti. Credevo di vederti in video, ma non ti vedevo. Adesso mi sei apparso, diciamola, chi ci sta ascoltando sulla pagina di Facebook, potete vedere Marino Attini che insomma virtualmente è di nuovo
con noi.
Sono andato
anche dal parrucchiere, cioè, scherzi, è una
guarda
cosa importante
lì che capelli lunghi, quanti riccioli, molto bene. E allora, tanto per chi all'ascolto,
però io insomma, non ti vedo a te, però questo mi dispiace perché non riesco a vederti, bisogna migliorare anche su questo.
bene, allora. Vedremo. Allora Marino,
dunque,
parliamo di questa
puntata. Io direi che parliamo di questa puntata che è una puntata particolare perché avremo un ospite di una certa importanza. Parleremo di tre argomenti fondamentalmente che ovviamente saranno approfonditi tra poco sulla STT News, ma soprattutto nella seconda parte, appunto, vi invito a rimanere sintonizzati o webizzati, come si usa dire adesso, ovviamente, per il fatto che ho raccolto un'intervista molto interessante con un ragazzo, un ingegnere informatico che in Italia è una delle persone più specializzate in termini di sicurezza informatica. Perché ho preso questo spunto perché siccome parleremo di un malware, che è già qui una parola che potrebbe sembrare un tipo aspirina o qualcosa del genere, ma in realtà non è altro che un brutto modo per rubarci i dati, ma ce lo spiegherà nella seconda parte lui, appunto, in questa intervista. C'è un virus che sta un po' creando una certa preoccupazione, in quanto agisce attraverso, appunto, le persone che stanno utilizzando sui telefoni cellulari le funzioni di accessibilità, e questa è una cosa abbastanza brutta, diciamo, di suo. Allora, con questa notizia ho agganciato, infatti la metteremo, avviso anche la regia, la metteremo diciamo verso la fine, in modo tale che abbiamo lo spazio anche per ascoltarla, per commentarla, e quindi ho approfittato, dicevo, perché secondo me c'è bisogno anche oggi come oggi, quando utilizziamo diverse apparecchiature che alla fin fine sono dei personal computer, perché anche gli smart TV si chiamano smart TV, ma in realtà sono dei personal computer vestiti da TV. La stessa dicasi per tante attrezzature che noi abbiamo a disposizione, che naturalmente si connettono ad internet, il discorso della domotica. Per cui ho avuto la possibilità, appunto, proprio perché lo conosco da molti anni e lo apprezzo, lui, pensate, addirittura ha fatto le Olimpiadi della matematica parecchi anni fa, però è una persona veramente che ha un valore aggiunto, per cui mi farà piacere portarlo ai nostri microfoni. E poi parleremo di un'altra cosa importante, che è il QR code in ambito IMSS, una innovazione molto interessante che l'IMSS ha messo a disposizione, e io ho voluto subito parlarne perché si parla sempre di tecnologia, logicamente. Certo. Beh, poi a questo punto direi che facciamo come facciamo al solito Ascoltiamo tutte le notizie in maniera più approfondita e dettagliata dalle bellissime voci di SLS Radio Web e quindi lanciamo il nostro ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
Conoscere le caratteristiche di un prodotto e sapere come dividerlo nella raccolta differenziata. Questo un utile servizio offerto dall'app Junker. Si chiama Oscorp ed è un pericoloso malware che si installa ed attiva sui telefoni con sistema operativo Android attraverso le funzioni di accessibilità. Attivato un servizio messo a disposizione dall'INPS per la creazione di un QR code che agevoli le pratiche alle persone con disabilità. Un assistente personale per la differenziata accessibile a tutti i cittadini, nessuno escluso. È questa l'ultima novità tecnologica presentata dal team di Junker, l'app per la raccolta differenziata più diffusa in Italia. Negli ultimi mesi, infatti, l'applicazione è stata oggetto di un'opera di riprogettazione ispirata da una rinnovata attenzione all'usabilità e intuitività per le categorie di utenti con bisogni speciali. Non vedenti, ipovedenti, ma anche anziani e non nativi digitali. Invat sarà a fianco di Junker per perfezionare questa importante e delicata messa a punto dell'accessibilità dell'interfaccia per ottenere la massima usabilità con tasti e caratteri più grandi, contrasti di colore più definiti e per le persone con disabilità visiva una piena compatibilità con i più evoluti servizi di assistenza vocale di lettori di schermo, come TalkBack per Android e VoiceOver per iOS. In questo modo, anche i non vedenti o ipovedenti potranno essere messi in condizione di sfruttare appieno le potenzialità dell'app Junker, avendo accesso ai servizi di ricerca dei prodotti per codice a barre o riconoscimento immagine. È vero infatti che imballaggi multipli, packaging inutilmente complessi e informazioni contraddittorie in tema di differenziata rendono la vita difficile a tutti i cittadini. Ma per chi soffre di disabilità visive, riconoscere e differenziare senza errori i rifiuti di casa può rivelarsi un compito ancora più difficile. Con Junker, invece, basta avvicinare lo smartphone al codice a barre per ricevere in tempo reale tutte le indicazioni sulla composizione e le corrette modalità di conferimento del prodotto. Non solo. Negli oltre 1000 comuni italiani abbonati, gli utenti hanno accesso grazie all'app anche ai calendari di raccolta del porta a porta e alle mappe dei punti di conferimento più vicini per tipologie speciali di rifiuti, come oli esausti, abiti usati, toner e cartucce per stampanti. Junker offre infine un servizio di mappatura dei punti di economia circolare presenti sul territorio, che va dai punti vendita alla spina ai negozi dell'usato. Tutto rigorosamente a portata di smartphone. Il virus Oscorp è un malware che va a violare pericolosamente la sicurezza degli smartphone con sistema operativo Android. Iniziamo col dire che un malware non è altro che un qualsiasi programma informatico atto a disturbare le operazioni svolte da un utente sul proprio terminale, violandone la privacy e rubando informazioni. Letteralmente, software malevolo. Oscorp si insidia nel nostro telefono attraverso due file con estensione APK, rispettivamente assistenzaclienti.apk oppure customerprotection.apk dal dominio supportoapp.com, che gli utenti vengono cortesemente invitati a scaricare e che va immediatamente a disattivare i sistemi di sicurezza del nostro dispositivo senza che noi ce ne accorgiamo. Rispetto ad altro, Oscorp agisce anche e soprattutto attraverso i supporti di accessibilità, catturando tutto quello che noi facciamo leggere al nostro schermo. Lo scopo è quello di rubare le nostre credenziali di sicurezza di banche, carte di credito e password. Occorre sempre, ma in questo caso a maggior ragione, evitare di scaricare file APK da siti di cui non abbiamo l'assoluta garanzia e certezza di affidabilità. Meglio affidarsi al Google Play, che certifica preventivamente le applicazioni, riducendo fortemente questi pericoli. Nell'ambito delle iniziative volte alla semplificazione dei rapporti, con particolare attenzione alle persone con disabilità, l'INPS promuove l'utilizzo del nuovo servizio QR Code per la disabilità per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Il QR code per la disabilità permette di attestare lo status di invalido civile direttamente dallo smartphone o dal tablet, senza bisogno di portare con sé il verbale sanitario ogni volta che si chieda l'attivazione di un servizio o di un'agevolazione. Garantisce informazioni sempre attendibili, perché associato all'interessato e non ad uno specifico verbale, ed è sempre aggiornato a seguito di verbali definitivi di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela. Per ottenere il codice è disponibile il servizio online Generazione QR Code Invalidi Civili per attestazione status sul portale dell'Istituto. Per maggiori informazioni, invitiamo a visitare la pagina del sito INPS o seguire la guida informativa realizzata a seguito delle verifiche fatte in INVAT da Sabato De Rosa, che trovate sul sito www.invat.info o sulla pagina Facebook.
Cose come al solito, Marino.
Beh, ci vuole, il menù deve essere sempre ampio, se no
menù ricco.
Esatto, menù ricco, bravo, mi viene la parola giusta.
Oh,
allora vado bene così come inquadratura, cioè,
a proposito, tu ci puoi vedere, mi puoi vedere se vuoi sulla diretta di Facebook,
certo. Tu calcola che
è Max dall'altra parte del vetro che mi dice questa cosa. A proposito, lo salutiamo Max, perché non abbiamo fatto i saluti all'inizio della trasmissione.
Assolutamente. Grande Max. No, io non tocco niente, sai, perché il bello della diretta è così, però meglio non andare ad agire su menu, su altre cose.
Okay.
Ne parleremo magari più tardi.
Va bene.
Adesso tutto funziona, io sono contentissimo, perché ti dico, tu sai che la mia passione è quella della radio da
certo.
sempre. Infatti, finito questo programma, parto con un altro programma su un'altra emittente. Per fortuna oggi si può fare da casa, grazie appunto alla tecnologia. Infatti siamo collegati, mi vedete in sfondo sfocato il salotto di casa mia, però la cosa che mi mancava era il microfono, cioè è una cosa diversa psicologicamente. Il microfono per uno che fa radio deve essere il microfono davanti.
Certo, hai ragione.
questo cellulare, così parlare al cellulare non è proprio la stessa cosa, diciamoci.
No.
Poi tu mi capisci, vero?
Assolutamente. Non potrei fare a meno del mio microfono. Ascolta una cosa, Marino, prima che iniziamo e procediamo con la scaletta, io ho avuto una telefonata quest'oggi da Mercurio, che è un socio non vedente che abita a Benevento, il quale mi diceva di farmi portavoce di una sua esigenza, perché dice che lui non è molto tecnologico, usa Alexa, ma voleva sapere se era possibile mettere su Alexa l'audio delle TV e il libro parlato.
Allora, Alexa ha la possibilità di avere un'uscita audio, però non è attrezzato per poter avere dei segnali in ingresso. Quindi l'audio del TV purtroppo non si può passare ad Alexa per utilizzarlo come un normale altoparlante, a meno che non siano dispositivi che abbiano la tecnologia Bluetooth, ma difficilmente un TV è dotato di tecnologia Bluetooth. Esistono, volendo, degli scatolotti che si possono collegare, che trasformano il segnale audio che esce, quello per intenderci che normalmente esce sulla presa per cuffia, lo trasformano in Bluetooth, e quindi in quel caso l'altoparlante di Alexa può intercettarlo. Però non è una cosa così semplice, soprattutto non è nativa. Normalmente si usa il Bluetooth su Alexa perché gli smartphone tante volte hanno, non so, Spotify piuttosto che Apple Music, eccetera eccetera, perché uno trasferisce quel suono sull'altoparlante. La domanda è più che corretta e più che legittima. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, noi abbiamo ad oggi la possibilità di ascoltare su Alexa gli audiolibri di Audible. E, per quanto riguarda il libro parlato, è un'idea che noi stiamo già percorrendo, in quanto potrebbe essere effettivamente molto utile e molto pratico, soprattutto utilizzare questo sistema, per cui ci stiamo già lavorando. È una domanda anche questa molto, molto corretta. Ripeto, se uno vuole per adesso ascoltare gli audiolibri, c'è l'abbonamento di Audible su Amazon, che ha tantissimi titoli, tra l'altro uno può provarlo per un certo periodo di tempo, per cui è un'opportunità, secondo me, che che conviene sfruttare magari in parallelo, però stiamo lavorando anche per il discorso del libro parlato.
Ok, perfetto, allora speriamo che...
Hai preso così, diretta, è così?
Sì, in diretta, perché tanto sapevo che
le cuffie, come ha rischiato tutto, per cui potevo quasi la domanda finale.
No, ma sapevo che tu avresti saputo rispondere senza problemi, figuriamoci.
Sempre un piacere,
solo che te l'ho detto subito perché dopo avevo paura di dimenticarmene, so che Mercurio invece all'ascolto e quindi ci teneva ad avere...
Lo saluto a lui e saluto tutti coloro che vogliono fare qualche domanda, per carità, siamo a disposizione. Tra l'altro probabilmente il prossimo mese avremo delle importanti novità che però non posso anticipare oggi, ma che permetterà proprio ai soci di avere un canale molto più diretto per tutte quelle che sono le domande, le richieste, le osservazioni o le idee riguardanti la tecnologia. Ci tengo appunto a sottolineare che
lo diremo direttamente nella prossima puntata di Orizzonti Multimediali.
La prossima puntata sicuramente sarà interessante da questo punto di vista, perché è una cosa che farà piacere.
Benissimo. Allora proseguiamo,
incominciamo la nostra chiacchierata. Hai sentito che abbiamo questa app, abbiamo parlato di Junker, che è un'applicazione scritto Junker con la lunga, che io consiglio di scaricare. Vi spiego perché parliamo di questa applicazione. Perché innanzitutto mi ha fatto molto piacere, anche come Invat, che una delle poche volte siano le aziende a chiedere la consulenza all'Unione Italiana Cechi per migliorare l'accessibilità dei prodotti. E già questo per me è un plus, e quindi è un piacere raccontare questa app e questa avventura che noi stiamo iniziando adesso con appunto le persone che hanno realizzato questa applicazione, che è una società che in poco tempo ha raccolto più di 1000 comuni per quanto riguarda le informazioni riguardanti il discorso della differenziata, della raccolta differenziata dei rifiuti. Tra l'altro è un tema molto nobile. Peraltro questa applicazione si basa su un database molto ampio che stanno implementando di mese in mese per quanto riguarda i prodotti, ossia la lettura del codice a barre. E viene fatta peraltro con una tecnologia molto avanzata, per cui non è complesso nemmeno per chi appunto non usa il telefono da non vedente, mettere l'oggetto diciamo davanti alla videocamera del telefono nel momento in cui l'applicazione lo chiede e ruotando la confezione è possibile trovare il codice a barre e quindi avere tutta una serie di informazioni innanzitutto sul prodotto specifico, ma non solo, anche su quelle che sono i componenti di questo prodotto, ossia tutto quello che noi andremo a scartare e a gettare di quel prodotto, cioè se la confezione in plastica piuttosto che l'etichetta in carta, piuttosto che il tappo in sughero, quindi delle specifiche informazioni che mi permetteranno e permetteranno soprattutto appunto alle persone con deficit visivo che fare una raccolta differenziata più precisa. Peraltro, come ti dicevo, stanno facendo un grosso lavoro di raccolta dati anche presso i comuni, per cui si avrà la possibilità anche di sapere con la localizzazione quali sono i punti di raccolta più vicini, ma non solo i punti di raccolta relativi appunto alla carta, alla plastica, quelli più tradizionali che magari conosciamo sotto casa, ma anche i punti di raccolta per esempio dei vestiti usati, delle batterie e le pile, no? Quelle che utilizziamo normalmente, che devono essere smaltite in un certo modo. E quindi è un qualcosa che a livello sociale è importante, lo ritengo uno strumento utile per noi, anche perché lo possiamo utilizzare parallelamente per avere le informazioni appunto sui prodotti che sulle scatole che abbiamo in mano, ammesso e concesso ovviamente come tutti i prodotti confezionati che abbiano un QR code. Noi abbiamo iniziato una collaborazione in questi giorni con questo staff che ha realizzato l'applicazione, per cui nei prossimi periodi, diciamo nei prossimi mesi, ci affiancheremo ai Junker proprio per dar la possibilità di avere un'interfaccia il più possibile fruibile da tutti, anche se ci sono già dei nostri soci, anche non vedenti, che la stanno utilizzando. Quindi siamo già a un livello abbastanza buono. Però Invat ha sposato questa proposta di Junker di rendere il software accessibile. Proprio l'ho portata come esempio che spero venga recepito anche da altre realtà, altre aziende o anche delle start-up che naturalmente intendano rendere accessibile a tutti e quindi dare molte opportunità di utilizzo alle loro applicazioni. Questo è un tema molto caldo, molto sentito, è un tema su cui abbiamo tantissime segnalazioni da parte dei soci, perché ci sono milioni di applicazioni, anche questo va tenuto conto. Abbiate pazienza, perché le segnalazioni che noi riceviamo chiaramente cerchiamo di calendarizzarle, assegnare queste verifiche, ma naturalmente ci vuole un certo tempo per poter accontentare tutti. Oggi veramente lo smartphone è diventato proprio al centro dell'attenzione, e in più le app le ritroviamo un po' dappertutto, e quindi quando noi abbiamo qualche cosa di un po' più particolare mi fa piacere portarlo in vetrina, come questa Junker. La potete scaricare, l'applicazione gratuita, e magari ci date un'occhiata, ci date un feedback anche voi. Ripeto, noi a breve inizieremo una valutazione e un lavoro in parallelo con questa società. Ecco perché ho portato questa notizia, questa informazione oggi ai microfoni.
Benissimo. Ecco, c'è anche abbastanza incuriosito, direi.
Beh, sì. Ti dico, a me è piaciuto il fatto, l'approccio che c'è stato, tant'è vero che la responsabile di prodotto, sì, con cui io ho parlato l'altro giorno, ho detto, beh, se vuole registriamo un'intervista. E mi dice, no, prima mettiamo bene a posto il programma e dopo io rilascerò l'intervista. E questo, ripeto, è un approccio che spero sia un punto di esempio, che mi piace e che penso ci possa portare a dei risultati concreti per noi. Ecco, questo è fondamentale, ovviamente. Bene. E così, cosa facciamo? Che ore sono?
Dimmi tu, allora sono le 15:22. Dimmi tu perché.
Allora, 15:22. Io direi
stai gestendo
che
da solo la scaletta, vai. Che non me l'hai mandata questa volta.
Non te l'ho mandata. No,
adesso
vero,
vediamo un po'
no?
se la ritrovo.
Ma sì che te l'ho mandata.
Va bene.
Non dire bugie.
Okay.
Bugie in diretta, ma
no,
scherzi.
No, io dico bugie in diretta perché voglio vedere se tu padroneggi. Questo è il bello della diretta. Oggi ti metto in difficoltà. Oggi voglio metterti in difficoltà.
Oh, guarda che torno a fare col telefono, sai, perché siete più
distanti. È che c'è più divertimento a metterti in difficoltà oggi, perché ti si vede,
no,
diventi rosso, vedi? Ecco.
Sì, ma no, guarda che quello lì è il microfono che c'ha il capocchio rosso, questo qua, guarda. Se vuoi lo tolgo.
Sì, diventi rosso anche tu, ma fa vedere, non c'è più, un po' rosso ti ci faccio diventare. Allora, dai, procediamo, sono le...
Forse la parete che c'è di fianco, sai, che mi riflette un po' qui, vedi?
Tu sei completamente, guarda, in tono con i colori dello studio di Slash Radio Web, incredibile, perché noi abbiamo le pareti rosse e grigie e tu sei rosso e grigio come noi. Adesso
guarda che ho fatto dipingere stamattina, sai, perché ovviamente c'era la diretta, ho detto guardate, questo è il logo, fate la stanza uguale.
Ecco,
se vuoi tolgo il cuscino giù in fondo, ma non si vede perché
è giallo,
l'effetto fa, è
sembra giallo,
sì. Giallo
va benissimo, è giallo rosso, sai, con me giallo. Una porta proprio, va, sfondi bene. Una porta aperta da romanista, giallo rosso va benissimo. Allora,
hai visto, proprio oggi ho fortuna,
oggi
è andata
sì,
bene.
dai vedi. vedi
allora facciamo
allora.
Così facciamo come a scuola, no, ci facciamo prima i compiti e dopo siamo contenti,
ecco,
e possiamo giocare. Allora io volevo portare l'attenzione anche su un servizio nuovo che l'INPS ha realizzato e ha messo già online, e che è la gestione del QR code per quanti hanno il verbale di prima istanza, soprattutto comunque una condizione di invalidità, per cui ci sono dei documenti che sono veramente delicati. Io ricordo quando ho fatto il verbale di prima istanza, la prima volta te lo davano con una carta velina. Da paura quella volta veramente, e bisognava tenerlo ben protetto, perché Quello era l'unico documento ufficiale, e stare attenti anche a non piegarlo nella posizione in cui loro avevano scritto, perché essendo fatto in una carta copiativa, così si chiamava, chiaramente voleva dire che se io lo piegavo si creava la riga scura. Insomma, una tragedia, questo verbale era sempre...
Ci credo!
Non avevo la cassaforte, che non era così possidente, però mia mamma, mi ricordo, era terrorizzata, perché... Peraltro, ogni volta che si doveva andare a fare una richiesta, per esempio, non so, per il 104, piuttosto che altre necessità o revisioni, eccetera, eccetera, bisognava sempre portare questo foglio di carta, e quindi attentissimi. Oggi, per fortuna, non è più così, ma soprattutto la cosa più pratica è che l'IMSS ha messo a disposizione questo servizio di QR code, cioè permette di stampare e di salvare in formato PDF un QR code. Sapete cos'è il QR code? Ormai lo sanno tutti, è quel quadratino magico con tanti puntini che naturalmente ci permette di identificare un qualche cosa, e questo QR code è collegato ovviamente alla nostra persona. Questo è anche molto importante, non è collegato soltanto al nostro verbale di prima istanza, ma è collegato alla nostra persona. Quindi ogni volta che noi andiamo all'INPS per una situazione riguardante la nostra invalidità, noi abbiamo la possibilità di mostrare questo QR code, e loro hanno immediatamente un feedback e una sicurezza che è di una forma di garanzia di identità riconosciuta da loro, ovviamente, perché questa circolare è stata emessa recentemente proprio da loro. E noi abbiamo fatto anche il test, non posso dire che sia semplicissimo dal sito dell'INPS accedervi, però sappiate che appunto sulla pagina Facebook di INVAT oppure sul nostro sito ci sono appunto le indicazioni, oppure potete mandare una mail ad INVAT, perché il nostro Sabato De Rosa ha ben pensato come prima cosa di andare a realizzare questo QR code e a stamparsi questo QR code. Lui, appunto, da non vedente l'ha fatto tranquillamente, o quasi tranquillamente, perché comunque, ripeto, non è facile muoversi sul sito dell'INPS come su tanti altri siti, perché per carità, non per inadempienze di tipo tecnologico, ma soprattutto perché hanno tantissime cose, tantissimi servizi. Comunque è un qualcosa di cui si sta parlando in questi giorni, che noi abbiamo verificato essere effettivo, essere accessibile, e che, ripeto, se qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento può appunto scrivere ad INVAT oppure andare a vedere sulla nostra pagina, sul nostro sito. Ecco, questa era un'altra informazione di servizio molto importante che direi valeva la pena appunto di dare, se non altro per comodità. Ripeto, valgono sempre parallelamente tutte le funzionalità analogiche precedenti per chi ovviamente non è avvezzo alle tecnologie. Non si spaventi, non è cambiato nulla, ecco, da quel punto di vista. Allora, mi fai prendere un po' fiato?
Ma certo, mettiamo un po' di musica, perché oggi veramente
Max,
ci stiamo stressando. Ah, Max, salvami! Addirittura, che musica vuoi? Tecno?
Se no, Chiara mi fa un'altra domanda.
Hai paura, Hai paura, Hai una scelta della musica o facciamo fare a Max?
No, facciamo fare a Max come sempre, scherziamo. Lui è sempre una garanzia.
E allora ascoltiamo.
Cut by queen.
di tuo gradimento, Marino?
Guarda, questa canzone mi ha fatto tornare indietro almeno di una trentina d'anni, perché era la sigla di un mio programma
veramente?
Quando ero giovane. Quindi ti ho detto che sì, Max è un grande, azzecca sempre. Però questa è proprio telepatia, per cui la risposta è proprio spontanea. Mi ha fatto veramente tornare indietro. Bella, bella, bellissima, grandissimo brano.
Benissimo.
Allora, dunque, ritorniamo in classe.
Sì, io sono qui che ascolto dunque, come una scuola.
Facciamo i bravi. E adesso è quasi scuola, adesso è quasi scuola.
Vai.
Allora, l'argomento è, diciamo, importante, non bisogna mai spaventarsi su questo argomento, per cui lo dico come premessa, bisogna avere una certa prudenza. Allora, c'è stato ultimamente uno dei tanti virus informatici che ha diciamo, aggredito, ha rubato dei dati e ha bloccato dei telefoni Android. Stiamo parlando quindi di persone che hanno i telefoni con il sistema operativo Android, quindi escludiamo gli iPhone e lasciamo ormai tutti gli altri produttori di smartphone. Che cosa succede? Succede che qualcuno di questi hacker, chiamiamoli, perché mi piacerebbe definirli diversamente, ma in radio in fascia protetta non si può, hanno ben pensato di realizzare un sistema attraverso il quale loro possano rubare dei dati, fondamentalmente per vari scopi. Dopo sarà più preciso proprio Diego Mezzina, perché gliel'ho chiesto proprio espressamente a lui quali possono essere gli scopi più precisi per cui queste persone fanno queste attività. Sono scopi diversi rispetto a una volta, nel senso che una volta si faceva anche per bullismo, diciamo, per far vedere che esisteva questa possibilità di divertirsi con gli altri. Io mi ricorderò sempre il primo virus, che poi era quasi finto, che ti cadevano le lettere dal video e tu rimanevi malissimo, però erano, diciamo, dei virus abbastanza innocui. Poi sono diventati un po' più cattivelli. C'è stato un periodo in cui dei ragazzi facevano questo tipo di attività perché dicevano che poi venivano contattati delle aziende che producevano gli antivirus per diventare collaboratori. È stata anche questa un po' una cosa sfatata, ma non del tutto, perché qualcuno effettivamente è entrato a far parte di queste organizzazioni. Invece adesso la cosa è molto più pesante, perché purtroppo queste cose sono entrate a far parte di una fascia di persone che si possono definire malavitosi, nel senso che poi chiedono chiaramente bloccano dei dati, chiedono dei riscatti, insomma c'è una situazione molto complessa. Ritornando a monte, io ho inserito questa notizia perché OS Corp è un malware, ossia un programma che si nasconde dentro un altro programma, un po' come le matriosche, cioè il cavallo di Troia, ecco, ancora più bello il cavallo di Troia, e che sostanzialmente come va ad agire? Va ad agire attivando su un telefono tradizionale le funzioni di accessibilità, e naturalmente nei nostri telefoni le funzioni di accessibilità sono attive per default, perché noi le utilizziamo, insomma, chi per l'ipovisione, chi per la non visione. E quindi è molto più facile che questi programmi, questo in particolare questo S-Corp, possa andare a rubare quelle che sono le nostre identità. Cosa sono le nostre identità? Sono le password, per esempio. Mettiamo il caso che io abbia una password per fare acquisti su Amazon e uno me la porta via, può tranquillamente fare acquisti per conto mio, ma possono essere anche gli accessi alle banche, possono essere le informazioni più diversificate che noi oggi abbiamo, sebbene protette, sul nostro smartphone. E ovviamente questo non fa piacere sicuramente, anche se sul privato, diciamo, è un rischio quantomeno limitato, nel senso che posso cambiare le password della mia mail, posso andare a fare determinate cose, però chiaramente si rischia che vadano a finire su un circuito non corretto. Ecco perché bisogna stare attenti sempre a quello che si riceve. Si ricevono degli SMS, si riceve la pubblicità, perché questi programmi, pensate che questo tipo di intrusione avviene all'interno di un programma che si chiama assistenza clienti oppure customer protection oppure supporto app. Quindi molto ingannevole perché ci fa scaricare queste applicazioni che noi pensiamo che servano ovviamente per darci una maggiore sicurezza, per dare un servizio all'utente, eccetera, eccetera, però fanno tutta un'altra attività che peraltro noi non ci rendiamo conto che vada in funzione. Quindi rischiamo di utilizzare il telefono per molte settimane senza sapere che il nostro telefono è controllato, ossia c'è qualcuno che ha aperto un accesso al nostro telefono. Immaginate come avesse aperto una porta con un lucchetto chiuso, fosse entrato dentro senza che noi ce ne accorgiamo. Ecco, questo è il principio fondamentale per cui ho detto è il caso di fare un po' di chiarezza, anche perché si parla di phishing, si parla di malware. Una volta si parlava soltanto di virus, era più semplice, virus informatico. Mm-hmm. Adesso purtroppo di virus si parla in un altro senso, meglio quello informatico.
Meglio
per carità.
Sì, ma almeno quello, fuori, insomma, niente meno discussione. Ecco.
però diciamo che bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti proprio perché, e dopo sentirete nell'intervista, io ho voluto chiedere anche questo. Noi non abbiamo soltanto lo smartphone, abbiamo il tablet, abbiamo il PC, abbiamo lo Smart TV, abbiamo l'Apple TV, abbiamo tutti questi dispositivi, abbiamo tutta la domotica, Alexa compreso. Quindi come ci tuteliamo, come ci difendiamo? Ripeto, non è una cosa così grave. L'importante è, come del resto lo era fino ad oggi sul mondo dei personal computer, se noi andiamo nella nostra mail dobbiamo essere sicuri che quella mail che noi riceviamo sia effettivamente mandata da persone che conosciamo, e se abbiamo dei dubbi verifichiamo, lo usiamo altri mezzi, usiamo il telefono, scusami, hai mandato tu sta mail con sto allegato perché c'è un allegato strano, diffidiamo da tutti quei allegati o nomi che abbiano dentro dei punti interrogativi, delle cose, eccetera, eccetera. Però se ci mettiamo un po' di attenzione, la cosa sicuramente non è così grave. Ecco, premetto subito perché non voglio creare allarmismi inutili. Mm-hmm. Comunque, informare sicuramente, anche perché gli smanettoni sapranno già di questa cosa, però sanno anche maggiormente difendersi. Allora, io direi che possiamo ascoltare questa intervista. Io l'ho registrata ieri perché l'ingegner Mezzina oggi non poteva essere in diretta. Uh-huh. Lui è un bravissimo istruttore, io ho avuto la fortuna di partecipare a corsi sulla sicurezza informatica con lui e anche di organizzarli, e devo dire che ha un lessico, un modo di parlare che è sicuramente piacevole e soprattutto aperto a tutti, quindi non ci sono tecnicismi particolari, e per cui direi a Max, ascoltiamoci questa piccola intervista fatta con l'ingegner Diego Mezzina. Abbiamo al telefono con noi l'ingegner Diego Mezzina, ingegnere informatico ma non solo, anche esperto di sicurezza informatica, un caro amico che saluto e ringrazio per aver contribuito a questa chiacchierata oggi su questo tema un po' così particolare.
Buongiorno Marina, grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, approfitto per farti subito una domanda importantissima anche sulla base di quella che è la tua storicità su questo tema. Oggi attorno alla parola virus informatico veramente ci sono tante definizioni che spesso mettono anche in confusione le persone quando si leggono, quando se ne parla, c'è sempre così un'interpretazione un po' dubbia. Ci puoi magari dare una breve panoramica su questo tema e su queste definizioni che così ci faccia un po' di chiarezza? Grazie.
Sì. Diciamo, come hai detto, si sente parlare spesso di virus informatico, e questo è anche un termine che ha una sua radice storica, insomma uno dei primi termini che è stato usato proprio per significare un programma che è in grado, programma informatico ovviamente, che è in grado di replicarsi in autonomia, un po' come i virus biologici, di cui ahimè sentiamo molto parlare in questo periodo, riescono in qualche modo a diffondersi replicandosi, così degli sviluppatori molto tempo fa avevano creato dei programmi in grado di autoreplicarsi tra i sistemi. Ecco, dagli inizi, dagli albori del virus, la situazione si è evoluta molto e oggi non si parla tanto o soltanto di virus, si parla più genericamente di software malevolo, che in inglese dice malicious software e poi l'acronimo viene contratto in malware, quindi si parla di malware. I malware, appunto questi software dannosi, sono di varia natura, sono usati da degli attaccanti informatici per i loro scopi, che possono essere i più vari, tipicamente trarne un profitto. Ecco, un tipo di malware molto diffuso, ahimè, è il cosiddetto ransomware, cioè un malware che chiede un riscatto da ransom, dall'inglese ransom. Quindi sono dei malware che si installano sui nostri dispositivi e hanno come obiettivo quello di farci prendere in ostaggio i nostri dati, le nostre informazioni. Come? Le modificano con delle tecniche di crittografia e le rendono per noi incomprensibili. Dopodiché il malware ci richiede, attraverso delle schermate, insomma delle interazioni, ci richiede il pagamento di un riscatto, tipicamente in criptovalute, per poter rientrare in possesso dei dati che l'attaccante stesso, tramite il malware, ci ha portato via, ci ha reso inintelligibili. Ecco che, oltre a questo caso, che ripeto è il caso dei ransomware molto, molto diffusi, ci sono anche altre minacce che gli attaccanti possono avere. Per esempio, l'attaccante può avere interesse, tramite un malware, di prendere il controllo del dispositivo che appunto è stato installato attraverso il malware. Quindi questo dispositivo diventa controllato dall'attaccante, noi come utilizzatori potremo anche non accorgerci di nulla, ma il dispositivo diventa un cosiddetto bot. Gli attaccanti hanno gli interessi quindi a creare delle reti di dispositivi controllati, delle cosiddette reti di bot, e quindi si parla di botnet. Queste botnet sono utilizzate dagli attaccanti poi per altri scopi, per perpetrare nuovi attacchi, per andare a rubare informazioni, per degli scopi che alla fine sono limitati solo dalla fantasia dell'attaccante. Quando si parla anche di malware, si può parlare anche di cavalli di Troia, cioè Trojan Horses, cioè dei malware che vengono veicolati tramite magari l'installazione di altri programmi, vengono inculcati e poi risiedono nel nostro dispositivo senza che noi ce ne accorgiamo, e i casi ce ne sono anche di questa natura. Possiamo parlare anche di rootkit, cioè di programmi che si nascondono all'interno del nostro sistema senza che noi ce ne accorgiamo, per appunto soddisfare gli scopi degli altri attaccanti, che possono essere di varia natura, come ad esempio il furto di informazioni da parte nostra, dai nostri dispositivi, informazioni anche sensibili, quali credenziali di accesso, password, numeri di carta di credito, eccetera. O gli scopi possono essere anche quelli di andare a utilizzare le risorse dei nostri dispositivi per varie finalità, come ad esempio il mining, si dice, cioè la produzione di criptovalute. Si parla a questo punto di cryptominer, cioè di software che, una volta installati, vanno appunto a far girare quegli algoritmi finalizzati all'ottenimento della criptovaluta, che alla fine può essere convertita può avere un significato anche di tipo economico. Quindi gli attaccanti lo fanno oggigiorno per avere un proprio tornaconto, che può essere in molti casi anche di tipo economico.
Ecco, all'inizio abbiamo parlato appunto di tutte queste modalità, queste tipologie di virus, però se torno alle origini, io mi ricordo che la parola virus riguardava i personal computer. Oggi abbiamo tanti dispositivi a disposizione, lo smartphone, il tablet, il sintonizzatore TV, che ormai è diventato un computer, eccetera eccetera, e che sostanzialmente utilizziamo nella vita quotidiana. E quindi volevo chiederti come può influenzare questo problema i nostri dispositivi, e come possiamo, e questa è la domanda più importante, cercare di difenderci. Quali sono le principali accortezze sostanzialmente che potremmo seguire nella vita di ogni giorno e nell'elettronica di consumo?
sì, hai detto bene, diciamo oggi diciamo, è attaccato in rete, non sono attaccati in rete solo, non si collegano in rete solo i computer, ma molti altri dispositivi, sicuramente gli smartphone, ma anche molti dispositivi intelligenti, telecamere, assistenti vocali, lampadine, frigoriferi, insomma chi più ne ha più ne metta, anche qui l'evoluzione tecnologica è molto veloce. Sono tutti dispositivi appunto intelligenti che hanno una certa logica, una certa quantità di complessità, se vogliamo, informatica. Ecco, quindi ogni sistema che viene collegato in rete può essere bersaglio di un attacco informatico, vittima di un attacco informatico di varia natura, e quindi richiede appunto, cioè, richiede lo strumento, e a noi viene richiesto come utilizzatori dello strumento una certa cura. Quindi la cura che si dà agli strumenti informatici per aumentare il loro livello di sicurezza consiste sostanzialmente in adottare delle pratiche di aggiornamento tecnologico. Ecco, i dispositivi che noi utilizziamo possono avere delle vulnerabilità che sono sfruttate dagli attaccanti. I produttori di questi dispositivi rilasciano delle correzioni per queste vulnerabilità, delle patch per così dire, degli aggiornamenti, e quindi sta a noi, nei nostri dispositivi, aggiornarli rispetto a quanto previsto dal produttore. A tutti capita regolarmente di essere appunto invitati ad aggiornare il proprio dispositivo, il proprio cellulare. Ecco, il consiglio è facciamolo per essere sempre in linea con le ultime versioni del software che andiamo a utilizzare, perché tutti i software che noi utilizziamo possono avere delle vulnerabilità, ma non solo, quando utilizziamo dei dispositivi anche diversi, quindi non solo il telefono, non solo il PC, e quindi li andiamo ad aprire a un collegamento tramite internet, tipicamente ci sono delle configurazioni che noi possiamo essere chiamati a fare, banalmente quella di impostare una password per l'accesso al nostro dispositivo dalla rete internet. Penso se abbiamo una telecamera che si collega direttamente, se abbiamo un altro dispositivo, e se noi decidiamo in qualche modo di esportare un'interfaccia verso internet, ecco che dobbiamo usare una credenziale importante, quindi usiamo delle credenziali per l'accesso ai servizi e per l'accesso ai nostri dispositivi che pubblichiamo in internet, che siano credenziali robuste. E dopo, quindi al di là di questi accorgimenti, se vogliamo più di tipo tecnologico, quindi o di configurazione degli apparati dei nostri servizi, c'è poi molto molto importante il cosiddetto fattore umano, che resta sempre in capo a noi. Cioè l'attaccante molto spesso cerca di sfruttare una falla che sta dentro di noi, cioè cerca di far veicolare un malware andando ad agire sulle nostre vulnerabilità di persone. Cioè ci arriva una mail che ci invita a cliccare su un certo link, e noi diciamo crediamo sia una mail buona, in realtà è una mail inviata da un attaccante, quindi cadiamo in qualche modo nel tranello, diventiamo vittime del cosiddetto phishing. Ecco che questa è una minaccia molto molto importante, quindi lì il consiglio è di stare molto molto attenti ai link che ci arrivano tramite la posta elettronica, agli allegati che ci arrivano tramite la posta elettronica, per essere sempre sicuri che siano provenienti da fonti affidabili e che siano esattamente quello che noi ci aspettiamo di ricevere. Ecco, banalmente, se non abbiamo fatto un ordine su un sito di e-commerce, diffidiamo di un'eventuale mail di un corriere che mi dice che il pacco è in ritardo, clicca qui per vedere lo stato della spedizione. Sono sistemi che sono diciamo finalizzati a trarci in inganno. Nel caso dei dispositivi smartphone, la minaccia può essere tante volte quella di installare un'app che noi crediamo essere buona, in realtà è malevola. Ecco, lì il consiglio è nell'installazione delle app per i cellulari andare a preferire gli store ufficiali della piattaforma che abbiamo scelto, non so, Play Store per quanto riguarda i sistemi Android, e non installare delle app da fonti non conosciute o che non reputiamo affidabili, perché gli store fanno già dei controlli che ci aiutano a diminuire i rischi in tutta una serie di fattispecie. Poi ci sono le recensioni degli utenti, insomma, stiamo anche molto attenti ai permessi sui nostri dispositivi che le app richiedono, e diffidiamo delle app che, per fare magari una cosa banale, ci richiedano permessi molto, molto alti, perché dobbiamo sempre essere attenti che questi siano conformi e coerenti con quello che andiamo a richiedere a questi dispositivi. Insomma, il mondo è complesso, però la tecnologia da sola non basta, dobbiamo anche noi come utenti essere parte attiva, ecco.
È benissimo,
nel modo
benissimo.
Della sicurezza.
Mi sembra che è un ottimo suggerimento in chiusura. Ti abbiamo ascoltato con grande interesse e ti ringraziamo tantissimo per la tua chiarezza, per il tuo intervento. Approfitteremo ancora della tua cortesia, e grazie all'ingegner Diego Mezzina.
Grazie a tutti e arrivederci.
Una bella intervista, Marino.
È vero, cioè io lo ascolto sempre con grande interesse e penso che sia un contributo che sia stato utile un po' per tutti. La sintesi è molto semplice, dico solo due cose in chiusura. Mm-hmm. Ricordatevi di non mettere mai le date o di nascita vostre o dei figli o dei matrimoni, cioè date identificabili, e ricordatevi sempre di non mettere i nomi di mia figlia o di mio figlio o di mio marito, eccetera eccetera, perché queste sono le password ovviamente più scontate. Gli algoritmi oggi sono veramente potenti, mettete delle cose lunghe e mettete quei simboli che vengono richiesti dalle password, perché la password è fondamentale soprattutto quando si accede alle mail, ma anche a tutti i dispositivi. Quindi questa è l'unica attenzione vera e propria che io così in chiusura magari aggiungo a quanto detto, più proprio per uno scopo pratico. Bene, hai visto che io nel frattempo mi sono trasferito su una bella spiaggia.
Sto vedendo, con tanto vento dietro, sei veramente un personaggio.
Ma c'è bel sole.
Ma dove si paga, Marino? Anche io.
Anche c'è la musica.
Io
c'è anche la musica.
Stare in spiaggia insieme a te, guarda. Bisogna
dai,
che
prossima Max... puntata la facciamo da Cuba, dai.
Magari. Va bene, Marino, adesso farei venire invidia a tanta gente. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Benedetto Dieghi, come al solito, Sabri di Pende, Daniele Sai, cioè buona giornata a tutti. Stefano Giovanni Tommasoni, vedi, Stefano Giovanni Tommasoni sta sotto la neve, tu gli fai vedere le palme e le spiagge.
Bilanciamo.
Guardalo questo personaggio. Bene, bene, bene. Va bene. Allora, andiamo a vedere il prossimo appuntamento. Se lo sbaglio,
io sono già pronto. Sei già bravissima.
Vedi?
Io ero già preparato, ho detto, mi ero guardato prima perché sapevo la tua domanda. Quando sarà? Esattamente un mese.
Perché visto che dura di meno febbraio, capita di mercoledì anche un mese esatto, prossimo mese esatto, capita di 10. E allora anche andremo a parlare di tutte quelle novità di cui ci accennavi.
Parleremo proprio del canale, della riorganizzazione un po' di quello che sono l'ambito delle tecnologie all'interno dell'Unione. Infatti, insomma, questo sarà sicuramente l'argomento più caldo. Poi per il resto, ovviamente, non lo sappiamo ancora. Noi lavoriamo live, quindi fino all'ultimo momento la notizia può arrivare. Siamo un vero TG, no? Un vero TG.
infatti.
Bene. Io ho già pronta la mia sigla del prossimo programma che devo andare a condurre, che comincerai a sentire in sottofondo, perché naturalmente hai presenti?
Come no? Beh, bella.
Ecco, questa è la sigla di Non Stop Dance, il programma che vado a condurre io tra 3 minuti.
E allora ti lasciamo andare.
Per cui direi che sì, dai.
Ci possiamo
io
salutare.
Saluto tutti quanti. Ringrazio te soprattutto per la tua sempre simpatia, allegria, mi piace troppo. Ringrazio Max e tutti i tecnici, Alessio e tutti voi, Massimiliano e Luisa, e quindi vi do appuntamento al 10 marzo nuovamente con Orizzonti Multimediali. Un abbraccio
allora,
a tutti i nostri ascoltatori.
Aloha.
Va bene?
Sì.
Allora, io vado a tuffarmi, allora vedi che sono pronto qui davanti alla spiaggia.
Beato te, grande Marino Attini, grazie per essere stato con noi, al prossimo mese.
A voi, ciao a tutti, alla prossima, ciao.